Oggi quindi è la ventunesima domenica dopo la Pentecoste, con la memoria dell'ottava di Ognissanti. Ricordo il convegno di studi albertariani che si terrà a Milano sabato 15 novembre sull'attuale situazione della Chiesa e gli esercizi spirituali, il turno invernale per uomini e donne da Verua Savoia dal 1 al 6 gennaio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, siamo entrati nel mese di novembre consacrato in modo particolare al culto delle sante anime del purgatorio, al suffragio dei defunti. Oggi è il 2 novembre, ma essendo domenica, la giornata della commemorazione dei fedeli defunti è traslata a domani. Ricordo che sino al 9 novembre, visitando un cimitero e offrendo qualche preghiera, si possono guadagnare le sante indulgenze, plenaria o parziale, vedremo tra poco. E vorrei approfittare dell'inizio del mese di novembre per fare un po' di ripasso del catechismo, perché leggendo la vita dei santi, soprattutto negli ultimi secoli, si è colpiti dal fatto che questi santi insistevano su un punto nel 600, nel 500, 600, 700, per non parlare poi dell'epoca più recente, la necessità del catechismo. Si è cattolici, battezzati, si va a messa, ma non si conosce sufficientemente la dottrina. Ecco perché spesso e volentieri non si vive conformemente alla dottrina. E allora la dottrina ci ricorda innanzitutto l'origine della morte, perché parlando dei defunti inevitabilmente dobbiamo parlare della morte. L'origine della morte nel presente ordine di salvezza, tra i mille possibili, il Signore ha scelto un ordine di salvezza, quello che si è realizzato, quello che stiamo vivendo sino alla fine dei tempi. Che cos'è la morte? La morte è la conseguenza del peccato. La morte è conseguenza del peccato e il Concilio di Trento contro le eresie dei protestanti ricordava che Adamo, trasgredendo il comandamento divino, incorse in quella morte minacciata da Dio. Fu una minaccia che si realizzò nella misura dopo che Adamo, appunto, cadde nel peccato, morte conseguenza di questa trasgressione, e lui, capo del genere umano, ha trasmesso a tutti i membri del genere umano non solo la tara ereditaria del peccato originale, ma le conseguenze, tra cui la morte. Ma che cos'è la morte? Quello che dovrebbe essere chiarissimo per ciascuno di noi, con la morte termina il periodo del merito o del demerito. Ecco che cos'è la morte. La nostra esistenza ha un inizio breve sulla terra, per proseguire poi eternamente, e vi è questo periodo, questo tempo, questo momento di merito o demerito, e termina con essa, con la morte, la possibilità della conversione. Finché siamo vivi possiamo convertirci, ma contro poi gli errori che sorsero nel corso dei secoli, l'idea che alla fine dei tempi gli angeli ribelli, i demoni e gli uomini, le anime dannate si potrebbero salvare, no, perché è terminata questa possibilità. È stato un tempo di prova per meritare e conseguire quindi la conseguenza del merito, il premio, o il demerito e conseguire quindi, logicamente, la conseguenza del demerito e quindi il castigo. In questa semplicità e logicità il Signore ci ricorda per l'appunto che cos'è questo avvenimento della nostra esistenza. Vi è il concepimento, vi è la nascita, vi è la morte e poi vi è il proseguimento della nostra esistenza lasciando questo tempo di merito o demerito e raccogliendo al momento della morte quello che si è seminato. E in questo senso la Santissima Giustizia di Dio darà a ciascuno quello che merita, perché nell'istante della morte, e stiamo parlando appunto di coloro che sono già morti, tutti gli uomini, tutte le donne nascendo ricevono questo destino della morte, alcuni hanno già superato quel momento, noi non ancora, e al momento stesso della morte, subito dopo la morte, al momento della morte, cosa avviene? Avviene il giudizio, in attesa del giudizio universale che verrà a completare le vicende umane, il giudizio particolare. Ecco la questione del merito o del demerito. Termina la vita, termina il merito e il demerito, inizia la conseguenza dei meriti o dei demeriti. E quindi col giudizio, e tra l'altro io ho dovuto attendere l'età di 20 anni per scoprire che esisteva il giudizio particolare, una delle cose dimenticate sistematicamente nelle chiese occupate dai seguaci del Vaticano II, questo giudizio particolare nel quale con una sentenza divina, e il giudice è nostro Signore Gesù Cristo, decide per tutta l'eternità delle sorti del defunto, o meglio, il defunto è lui che ha deciso se vivere bene o vivere male, meritare o demeritare, e quindi in base a quello che, ahimè, ha scelto, ahimè, quando la scelta è illogica e insensata, in base a quello che ha scelto quell'anima che esce dal tempo, entra nell'eternità, il Signore non può che constatare se quell'anima ha meritato o ha demeritato. Attenzione, alcuni pensano che il giudizio universale sia una specie di bilancio della vita. Per 35 anni ha vissuto bene, per 15 ha vissuto male e quindi si salva. No, il giudizio particolare darà il premio e il castigo come si presenta l'anima in quel momento. Non basta perseverare, non basta iniziare bene, bisogna perseverare, e anche se a volte non si inizia bene, c'è sempre tempo, finché si vive, di convertirsi. Quindi è quel momento, l'istante capitale dal quale si decide tutta l'eternità. Ovviamente si dice, più delle volte è vero, si muore come si vive. Se si vive abitualmente in peccato mortale si rischierà di morire in peccato mortale. Se si vive abitualmente in grazia di Dio, si ha la speranza di vivere di morire in grazia di Dio. Fatto sta che è quel momento, il momento decisivo di tutta la nostra esistenza. Parlo di esistenza iniziata con questa vita e prolungata e poi continuata e realizzata nel modo più completo nell'eternità. Se vi è merito completo, il paradiso; se vi è demerito, l'inferno. Vi sono anime che, aprendo la loro anima alla grazia del Signore, sono davvero hanno quell'abito nuziale di cui parla il Signore nelle parabole per accedere subito al paradiso. Queste anime che hanno attraversato la vita terrena senza sporcarsi del fango della vita terrena, senza farsi illudere dalle sirene della vita terrena, senza farsi corrompere. Queste anime passano dal battesimo al paradiso come dovrebbe essere logicamente. Altre, ahimè, hanno tradito la fiducia che il Signore aveva riposto in esse, hanno tradito e sperperato tutte le ricchezze ricevute e devono constatare tremendamente il fallimento della loro vita. In quest'epoca di crisi, quante volte abbiamo sentito parlare di fallimenti? Una persona che fallisce è una prova, oltre che materiale, anche psicologica. Ho fallito la mia azienda, la mia attività, a volte senza sua colpa, per vicissitudini. Ma qui si tratta di constatare il fallimento della propria esistenza. Avevo un'esistenza, ho fallito per sempre. E quindi ecco che finisce l'incantesimo attuale e vi è la realtà, perché i vivi spesso vivono nel sogno, i morti vivono nella realtà, perché i morti vivono, perché le anime vivono. A differenza di quello che sostengono gli eretici e gli scismatici, gli eretici luterani, calvinisti e gli scismatici greci, che per questo motivo sono anche eretici, vi è poi un frutto della misericordia del Signore per quelle anime che sono in grazia di Dio, ma che non sono ancora nelle condizioni di entrare nella gloria celeste, vi è il purgatorio. È un dogma di fede. Le anime dei giusti, quindi giusto è colui che è in grazia di Dio, che nell'istante, stiamo parlando non che negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, nell'istante della morte si trovano appunto in grazia di Dio, ma gravate o da peccati veniali o da pene temporali, vanno nel purgatorio. Il peccato mortale merita una pena eterna e la grazia del sacramento della penitenza annulla questa pena. Mi confesso, sono il peccato mortale, mi confesso. Non ho più la pena eterna dovuta a quel peccato mortale, ma rimane una pena temporanea da espiare o durante la vita terrena o in purgatorio. Quello che dà il sacerdote con penitenza è qualcosa quasi di simbolico, non saranno qualche pater, ave gloria, a riparare la gravità di un peccato mortale. Sta poi alla maturità dell'anima di espiare quello che c'è da espiare, tutte queste, o le colpe dovute, la pena dovuta ai peccati veniali, o questa pena temporanea dovuta ai peccati mortali. Se non è possibile, o l'anima non segue questa via di penitenza, mortificazione, di riparazione sulla terra, ecco il purgatorio. Questo luogo dove appunto le anime hanno la possibilità di purificarsi per poter ricevere questo abito nuziale. Ma l'abbiamo visto prima, con la morte finisce il tempo del merito o del demerito. Quindi le anime del purgatorio non possono più meritare per se stesse, non possono pregare per ridurre questo tempo, non possono offrire le loro sofferenze. Le accettano perché sono nell'amore del Signore, nella carità verso Dio, riconoscono le proprie colpe, ma non possono più meritare per se stesse. E non potendo più meritare per se stesse, hanno bisogno dei meriti di altri. E allora vi è la Chiesa trionfante e poi vi siamo noi, la Chiesa militante. Ecco perché la Chiesa militante, tra le tante cose che può e deve fare, vi è appunto quello di suffragare le anime della Chiesa purgante, le anime che sono nel purgatorio e che necessitano appunto delle nostre preghiere. Si accennava alle indulgenze. Il Signore sulla croce ha meritato meriti infiniti, ha lasciato alla Chiesa questi meriti e la Chiesa distribuisce questi meriti anche attraverso le indulgenze, in modo tale che guadagnando, lucrando le varie indulgenze, nelle varie circostanze, si possono meritare appunto delle grazie, dei meriti per sé o per le anime del purgatorio. Quando si legge su un santino, leggendo questa preghiera, 100 giorni di indulgenza, vuol dire che con quella semplicissima preghiera di poche righe si meritano delle grazie che si sarebbero meritate con 100 giorni di penitenza, in base ai vecchi canoni di penitenza che la Chiesa dava ai fedeli. E a volte, appunto, in certe circostanze, come le indulgenze plenarie che si possono lucrare nel periodo che va dal 1° al 9 novembre, indulgenze che cancellano completamente la pena, applicandole o per sé o atto di carità verso i defunti, appunto a delle anime del purgatorio. Ma quali anime si trovano in purgatorio? E sono i misteri di Dio. Si ripete in questa circostanza quella frase, quel ragionamento conosciuto di Sant'Agostino. Se un'anima entra in paradiso è colta da tre stupori. Il primo stupore è essere entrato in paradiso, aver guadagnato il paradiso. Io, malgrado tutto quello che ho potuto commettere nella mia vita passata, ho guadagnato il paradiso. Primo stupore. Vedo Dio, vedo la Madonna, gli angeli, i santi sono nella gloria eterna, non c'è più demerito, perché finita la prova vi è un crescendo di gloria, di gioia e di letizia. Secondo stupore, vedere quelli che ci sono in paradiso. Ah, guardalo là, e chi l'avrebbe mai detto? Lui c'è. Terzo stupore, quelli che non ci sono. Ah, eppure le apparenze ingannano. Lo stupore di coloro che magari si dava per scontato che fossero dannati, lo stupore di l'assenza di quelli che si davano per scontato salvi. Sono i misteri di Dio. Non basta esteriormente sembrare un bravo cristiano se poi non lo si è interiormente. E quindi ecco che non sappiamo chi è salvo, chi è dannato, e non dobbiamo, cari fratelli, farci turbare con questi sentimenti. Ciascuno di noi ha dei defunti, alcuni che hanno vissuto cristianamente, altri magari meno. In questo momento, soprattutto in questo momento dell'anno, raccomandiamoli alla misericordia del Signore. Sarebbe bugiardo ingannare noi stessi dicendo che tutti si salvano, è l'inganno dell'epoca moderna, ma vi è la misericordia. Allora affidiamo tutte queste anime alla misericordia del Signore, non sapendo chi è in paradiso e quindi non ha più bisogno delle nostre preghiere, chi è all'inferno e quindi, ahimè, è impossibilitato di ricevere frutti dalle nostre preghiere. Preghiamo per tutti coloro che sono entrati nell'eternità, coloro che appartengono alla nostra famiglia, coloro che appartenevano alle nostre amicizie, tutti coloro che in qualche modo sono stati legati a noi durante la nostra vita. Pensiamo ai sacerdoti, ai consacrati, alle consacrate, tante anime che non hanno più familiari, parenti sulla terra e sono completamente abbandonati. Si notano nei cimiteri, segno di questo abbandono, le tombe di tanti sacerdoti, di tanti frati, tante suore completamente abbandonate, neppure più un fiore, perché ormai è passato il tempo e non c'è più nessuno della loro famiglia sulla terra. Eppure persone che hanno consacrato hanno lasciato le loro famiglie per le anime. Pensiamo a tutte queste anime, pensiamo a tutte le anime del purgatorio. Allora questo invito, questo mese di novembre sia un mese fervente e meritorio. Fervente, cioè, è un aiuto, magari a volte non si è sempre nelle migliori disposizioni per pregare, ma è un incentivo pregare per anime che hanno bisogno, persone che a cui siamo state legate, persone che ci sono care. Novembre non è solo pensare ai defunti, allora il fiore, il cero, eccetera, ma pregare per i defunti. E poi è meritorio per noi e per loro. E questa è il tempo del merito, e pregando un po' di più per gli altri faremo un po' di più del bene alle nostre anime, e in questo senso permetteremo alla Santa Vergine, proprio alla Santa Vergine del Carmelo, di ricevere dai suoi figli della Chiesa militante grazie abbondanti per i suoi figli della Chiesa purgante, per poterli poi vedere tra i suoi figli della Chiesa trionfante. Preghiamo e facciamo in modo davvero che il pensiero del purgatorio sia anche un aiuto per essere più fedeli, meno incoerente nella nostra vita cristiana, combattere ogni forma di peccato e essere così poi, quando sarà ora, nelle condizioni di ricevere al più presto il premio eterno. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, così sia. Se l'ho dato Gesù Cristo.